Buongiorno cari, grazie Amleto per averci ricordato delle grandi benedizioni di Dio, la sua misericordia, la sua bontà, sono senza fine. Abbiamo iniziato quest'anno a ricordare anche alcuni aspetti della Chiesa. Domenica scorsa abbiamo rivisto qualcosa che conoscevamo bene, ma che ci ha aiutato a riflettere ancora sul significato della Chiesa. Abbiamo visto il suo edificio, un cantiere sempre aperto che edifica continuamente al suo interno, al suo esterno, e abbiamo rivisto alcuni principi basilari. Così continuiamo con un'altra illustrazione della Chiesa, un'altra illustrazione che conosciamo benissimo, ma che ci farà bene rivedere perché possiamo riflettere ancora sul significato di Chiesa. Oggi voglio cominciare con un'affermazione di Aristotele. Scomodiamo un filosofo greco di forse 350 anni prima di Cristo. Lui ha detto che il tutto, di qualsiasi cosa, è maggiore della somma delle sue parti. Il tutto è maggiore della somma delle sue singole parti. Questa definizione descrive quella che noi oggi chiamiamo sinergia. Cos'è la sinergia? La sinergia, quando è applicata alle persone come noi, si rivela un sostegno reciproco, si trasforma in un beneficio comune. Per esempio, la sinergia è quando uno scrittore affida il suo manoscritto, mette giù le sue idee, mette sulla sua storia e poi lo dà al suo editore, che glielo stravolge completamente, lo corregge, lo mette in una forma tale che i lettori che lo andranno a leggere lo prenderanno in una maniera facile, godranno di quella lettura. E questo è il lavoro dell'editore sulla base di quello che ha fatto lo scrittore. Così il lavoro finale sicuramente acquisisce un maggiore valore di quello che era la bozza iniziale. La sinergia è, per esempio, quando la donna delle pulizie e un ingegnere si mettono insieme per cooperare nel cercare di trovare una tecnica di pulizia più facile, che rispetta l'ambiente e che è più sicura. Un altro esempio, la sinergia è quando in una relazione matrimoniale il marito e la moglie collaborano insieme per affrontare i problemi, risolverli e crescere nel loro rapporto. Nel momento in cui viene a crearsi sinergia tra due o anche più persone, queste sviluppano delle capacità che ti permettono di avanzare più velocemente di come noi avessimo fatto da soli. Ti fanno scoprire delle strade nuove, dei nuovi modi che altrimenti non avremmo mai percorso da soli. È sempre qualcosa di maggiore, sempre qualcosa di più. Quando c'è sinergia in un gruppo di lavoro, in una squadra, in una famiglia, nella Chiesa, ciascuno apporta le proprie conoscenze, le proprie capacità, le proprie qualità e tutti quanti mirano allo stesso scopo. E i benefici non si fanno attendere perché mano a mano questo gruppo diventa sempre più compatto, aumenta l'influenza reciproca, migliora la comunicazione tra di noi, tra i membri del gruppo e poi cresce la soddisfazione. Sì, perché il gruppo offre amicizia, offre sostegno contro quelli che sono i problemi che vengono da fuori, qualsiasi minaccia esterna può essere affrontata insieme. In questo contesto la collaborazione non significa adattarsi l'uno all'altro e quindi svilire le proprie capacità individuali, le proprie caratteristiche, non implica un arretramento o un appiattimento delle capacità individuali, ma al contrario è un grande avanzare insieme, un grande avanzare comune. E non c'è concorrenza l'uno con l'altro. Piuttosto si affrontano i problemi che sono importanti per tutti. L'accortezza è quella di mirare all'obiettivo comune, non al singolo, non all'interesse mio, ma all'interesse nostro. Questo è il significato della frase di Aristotele. Ma quello che vogliamo vedere stamattina è un'altra affermazione, molto più pratica, molto più immediata, molto più vicina a noi, ed è quella che ha scritto l'Apostolo Paolo, quando lui stesso ha dato la sua illustrazione di sinergia e l'ha data come modello che deve essere seguito all'interno della Chiesa. ha scritto così, dice: da lui, Cristo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Efesini capitolo 4. Quando l'Apostolo Paolo parla della Chiesa come di un corpo umano, sta pensando a un organismo che si sviluppa grazie proprio a questa sinergia tra i membri, i quali hanno lo stesso Dio, hanno l'identico Signore, hanno il medesimo Spirito che li orienta verso lo stesso scopo, verso gli stessi obiettivi. Così l'Apostolo Paolo al capitolo 4 della lettera agli Efesini afferma diverse cose, intanto potete prenderla, ci fermeremo lì tutta la mattinata. L'Apostolo Paolo afferma che le relazioni tra credenti si basano innanzitutto sull'unità, su qualcosa che è unico per tutti. E dai versetti 4 e 6 di questo capitolo 4 l'Apostolo dice che vi è un corpo solo, vi è un solo spirito, come pure siete stati chiamati a una sola speranza, vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre, Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. È proprio sulla base di questa unità che l'Apostolo elenca una serie poi di obiettivi da ricercare per crescere verso colui che è il capo, cioè Cristo. Non si prescinde da quell'unità lì. Efesini del capitolo 4, iniziamo a leggere dal versetto 11 insieme. È lui, riferendosi a Cristo, che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo, fino a che tutti giungiamo all'unità della fede e della piena conoscenza del Figlio di Dio, allo stato di uomini fatti, all'altezza della statura perfetta di Cristo, affinché non siamo più come bambini sballottati e portati qua e là da ogni vento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici dell'errore, ma seguendo la verità nell'amore cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Il contenuto di questi versetti ci conduce all'illustrazione che poi vi ho letto prima, cioè il versetto 16. È l'illustrazione di quello che Paolo ha detto in questi versetti che abbiamo appena letto. Paolo paragona la Chiesa a un corpo, al corpo umano, e mostra ai credenti, tramite questa illustrazione, come devono comportarsi all'interno della Chiesa. Così rileggiamolo, il versetto 16. Da lui, da Cristo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Seguendo questo esempio del corpo, nessun credente può funzionare indipendentemente dagli altri credenti. Nessun membro è stato pensato per funzionare in modo isolato rispetto al resto del corpo. Il Signore non ha mai inteso la Chiesa come un posto in cui la domenica le persone vengono per conto proprio, si siedono in mezzo agli altri per conto proprio e poi se ne vanno come sono venute. Gesù e il Signore non ha mai pensato alla Chiesa in questa situazione. Il corpo di Cristo deve essere invece un esempio di sinergia e di unità. E questo versetto 16 ne mostra proprio le caratteristiche principali e ci fanno capire in modo pratico, anche immediato, il significato di essere Chiesa. Così l'Apostolo con questa immagine sottolinea tre requisiti che vediamo stamattina insieme, tre requisiti essenziali in una Chiesa che è protesa verso Cristo, verso il suo capo, e sono la coesione, la crescita e la condotta. Così vediamo subito il primo requisito, che è la coesione della Chiesa. Qui dice il versetto 16 che tutto il corpo è ben collegato e ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture. L'idea in questa piccola frase è che tutte le giunture apportano il loro contributo, grazie a Cristo, che procura nutrimento necessario al corpo. Infatti è importante notare le prime due parole del versetto 16, come inizia? Dice da Lui, cioè da Cristo, perché Cristo è l'origine, Cristo è il capo, Cristo è il dispensatore di ogni cosa nella Chiesa. Un corpo ben collegato e ben connesso è l'opera costante di Dio, non il nostro. È l'opera costante di Dio che però si avvale della nostra collaborazione. La Chiesa, che nonostante sia un organismo composto da tante parti, tutte indipendenti da loro, da uno dall'altro, con culture diverse, con formazione diversa, vive in armonia perché, non perché siamo bravi, non perché siamo organizzati, ma perché Cristo ne è il capo e lo Spirito Santo è lo fluido vitale di questo corpo, è il sangue che pompa, che va da ogni parte, è la vita. La Chiesa non è un insieme di gente raccogliticcia, messa insieme a caso, che sta a litigare tutto il tempo perché siamo diversi, abbiamo squadre diverse, siamo politicamente orientati diversamente, abbiamo tante cose diverse per cui litigare, però non è questo il motivo per cui siamo insieme. Il Signore ha chiamato ognuno di voi, ogni singolo credente, dalle tenebre del peccato alla vita nello Spirito di Dio. E lo ha posto nel corpo, e l'ha posto secondo la sua volontà, e lo ha equipaggiato di capacità, di doni, per raggiungere scopi ben precisi che Lui ha deciso. Versetto 11 afferma che il Signore ha chiamato alcune persone a ministeri particolari, a cui ha donato dei doni particolari, specifici, affinché istruiscano tutti i credenti, affinché riconoscano il proprio dono e lo usino per il servizio che il Signore gli ha dato. Quindi ci sono anziani, ci sono responsabili che aiutano tutti gli altri a capire il proprio dono e guarda, usalo in questo modo, il Signore lo userà grandemente. L'opera del ministero che è citata al versetto 12 non è qualcosa di il ministero, ognuno ha un ministero, che sono questi ministeri? L'opera del ministero non è altro che un termine che significa diaconia, da cui vengono i diaconi, cioè servizio. L'opera del ministero è un servizio, predicare la parola di Dio, è un servizio mettere a posto la sedia. Quando noi facciamo dei servizi nella Chiesa hanno tutti la stessa importanza, tutti siamo impegnati in un ministero, in un servizio cristiano. Qual è lo scopo? È molto chiaro, dice per il perfezionamento dei santi. Tutti i credenti sono impegnati in un servizio cristiano, non ce n'è qualcuno che è al di fuori. A questo fine Cristo stesso ha dato i doni spirituali e li ha dati assegnando anche dei compiti specifici ad ognuno, in modo che tutti siano attrezzati per svolgere il proprio servizio cristiano. Quando Paolo scrive ai Corinzi, dice questo: ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. 1 Corinzi 12,7. Tutti i credenti, sta dicendo Paolo, hanno il proprio dono e lo devono usare per il bene comune. Per il bene comune significa per il bene degli altri. I doni spirituali non sono mai concepiti per l'edificazione privata, per me stesso, ma per il bene degli altri fratelli, delle altre persone. E ogni credente è responsabile in prima persona del proprio dono. Non può dire non lo voglio usare, non me ne importa niente, me lo tengo per me. Infatti, come detto al versetto 11, ci sono delle persone, per esempio nella Chiesa ci sono degli anziani o anche dei responsabili di alcuni gruppi che devono incoraggiare i credenti a praticare i loro doni. Perché? Perché loro possono realizzare in modo capillare l'amore fraterno l'uno per l'altro. Gli anziani possono essere 2, 3, 4, 10, ma non potranno mai supplire i bisogni di una comunità intera. Sono i credenti stessi che in modo vicino alle altre persone possono farlo. E il beneficio anche qui ne sarà molto grande, perché ogni credente ha la possibilità al suo stesso livello, nella sua stessa cerchia, di raggiungere persone, lavoratori con lavoratori, mamme con mamme, studenti con studenti e via di seguito. Questo significa che sia nell'evangelizzazione, sia nella cura dei fratelli, ogni singolo credente, ognuno di voi può fare un lavoro di gran lunga più grande che se lo facessero solo alcune persone, solo un gruppo. Se lavorassero e facessero, incoraggiassero solo gli anziani, la Chiesa perirebbe, non sarebbe sufficiente. È importante che ognuno di noi metta a frutto il proprio dono. Pur facendo parte di un unico corpo, perciò, abbiamo diversità di doni. Proprio perché ci sono tante necessità, ci sono tanti doni. Questo però ci porta immediatamente a pensare che siccome ci sono tanti doni, tanta diversità, c'è anche una diversità di importanza, solo nella nostra mente però. Dobbiamo ricordare sempre il fatto, prima che andiamo avanti, che un credente che possiede un certo dono, per quanta visibilità abbia, per quanta importanza abbia ai nostri occhi, questo non lo pone mai al di sopra degli altri credenti. La scala, la differenza, l'importanza è qualcosa che mettiamo solo noi umani. Nel servizio per il Signore non c'è differenza tra un servizio e l'altro. Nessun motivo di gelosia perciò ci deve essere, nessun motivo di invidia, di contesa. Non dobbiamo permettere a noi stessi, alla nostra individualità, al nostro egoismo, di rompere la comunione dell'unità del corpo di Cristo per i nostri interessi. Infatti Paolo, sempre ai Corinzi, che erano particolarmente attenti a questi doni, scrive queste cose, affronta questo tipo di problema e specifica il motivo e il modo in cui il Signore ha dato i doni agli uomini. 1 Corinzi 12:18, e i versetti seguenti. Perché ovviamente questi fratelli avevano un po' fatto dei doni una gara a chi poteva accaparrare quello migliore. E c'era stata anche un po' di contesa. E allora Paolo tiene a specificare questo. 1 Corinzi 12:18 dice: ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Se tutte le membra fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Ci sono dunque molte membra, ma c'è un unico corpo. L'occhio non può dire alla mano non ho bisogno di te, né il capo può dire ai piedi non ho bisogno di voi. Al contrario, le membra del corpo che sembrano essere più deboli sono invece necessarie. E quelle parti del corpo che stimiamo essere le meno onorevoli, le circondiamo di maggior onore. Le nostre parti indecorose sono trattate con maggior decoro, mentre le parti nostre decorose non ne hanno bisogno, ma Dio ha formato il corpo in modo da dare maggior onore alla parte che ne mancava, perché non ci fosse divisione nel corpo, ma le membra avessero la medesima cura le une per le altre. Se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. Se un membro è onorato, tutte le membra ne gioiscono con lui. Da questo passo comprendiamo che i doni spirituali non si possono acquistare, non si possono acquisire con delle tecniche o strategie, ma vengono distribuiti secondo la volontà di Dio, nella misura che Lui decide. Lo stesso dono dato a due persone diverse possono essere di due intensità diverse, e Dio ha voluto così. Inoltre c'è bisogno di tutti i doni che Lui ha dato, non ci dobbiamo accontentare di qualcuno sì e qualcuno no. Tutti i doni sono necessari per prendersi cura l'uno dell'altro e adempiere i servizi affidati alla Chiesa, senza distinzione di importanza. Noi pensiamo di valere qualcosa quando abbiamo delle capacità, quando abbiamo dei doni, ma i credenti verranno ricompensati secondo l'uso che avranno fatto dei doni ricevuti, non del dono che avevano, perché il dono è una grazia del Signore. Sarà il nostro cuore, il nostro atteggiamento ad essere vagliato, non le nostre capacità. Saranno le nostre intenzioni ad essere giudicate dal Signore, non le nostre opere esteriori. è il cuore che è importante per Dio, è Lui che passerà davanti al suo giudizio. Si possono possedere grandi capacità umane senza avere alcun dono spirituale. Un dono spirituale non è un'abilità umana, non è un talento, altrimenti tutti i predicatori dovrebbero essere dei professori, degli avvocati, dei dottori, tutti i diaconi dovrebbero essere degli ingegneri, degli economisti, dei medici, gli evangelisti dovrebbero essere tutti simpatici intrattenitori, se fosse vero questo. I doni vengono dal Signore. E a differenza delle capacità naturali, tutti i doni spirituali sono dei canali che Dio apre attraverso, per cui lo Spirito Santo ci passa attraverso e svolge il suo ministero nella Chiesa e negli individui, per la gloria di Dio. Non siamo noi, noi siamo solo questi canali che portano la grazia di Dio. Il nostro corpo fisico non funziona a compartimenti stagni, non cresce in modo autonomo, indipendentemente l'uno dall'altro, da una parte o dall'altra, ma al contrario è un insieme di tanti organi, di tante cellule che operano mediante collegamenti da tutte parti, sia esterne che interne, collegamenti e interconnessioni, sono migliaia, migliaia e migliaia, e ogni parte del corpo ha la sua funzione, e quindi è importante. Nel corpo ci sono migliaia di funzioni che non vediamo, ma ci sono. Non siamo consapevoli di ogni singola cellula, del suo lavoro, cosa fa, però fa. Ci sono cellule che si riproducono continuamente e sono in armonia l'uno con l'altra, e queste contribuiscono allo sviluppo del corpo. Noi dormiamo e neanche ce ne accorgiamo che milioni di cellule sono cambiate, si sono trasformate, hanno cambiato la nostra pelle, hanno irrorato il sangue, irrorato tutto il nostro corpo. Sono successe cose mentre noi semplicemente stavamo dormendo. Questo per dire che ogni parte del corpo ha la sua importanza, non solo quelle che vediamo o che sentiamo. Quando Paolo qui parla di giunture, non è che sta facendo una lezione di anatomia umana, per cui dobbiamo prendere il corpo umano e pezzetto per pezzetto fare un esempio spirituale. Qui l'Apostolo Paolo sta solo evidenziando l'interconnessione che c'è tra una parte del corpo e l'altra, e la stessa cosa avviene spiritualmente nella Chiesa. Le persone che per fede entrano a far parte del corpo devono imparare questo, devono dipendere dal Signore, e dipendendo dal Signore devono cercare l'unità all'interno della Chiesa, l'unità nel parlare, l'unità nel pensare, cercare quel sentimento comune di cui parla Paolo. Questa è la coesione a cui la Chiesa deve tendere. È una particolarità che può essere esercitata solo se siamo in sottomissione a Dio, solo se dipendiamo da Dio, solo se impariamo a conoscere Dio. E quando l'Apostolo al versetto 13 qualifica il Signore Gesù con il termine figlio di Dio, sta proprio descrivendo questa conoscenza del figlio di Dio, profonda. In quella conoscenza l'unità ci sarà alla fine, sarà realizzata, perché Dio quello che promette porterà a compimento. Quello che Dio inizia lo porterà a compimento. E questa unità, che adesso è imperfetta e che ci mette tanto all'opera, poi ci sarà e sarà completamente perfetta. Però già da adesso possiamo approfittarne e vederne i benefici. Questa è la coesione della Chiesa. È strettamente collegata alla coesione, c'è un secondo requisito, che è la crescita della Chiesa. Infatti sempre nel versetto 16 continua dicendo che il corpo trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte. La Chiesa cresce e si sviluppa nello stesso modo in cui fa il corpo. È molto semplice, è un'analogia. Lo fa come? Tramite il vigore, cioè tramite l'energia di ogni singola parte, che in maniera sinergica permette al corpo di crescere, di moltiplicarsi, di svilupparsi. Attraverso l'uso dei doni spirituali, attraverso la comunione, attraverso il servizio reciproco, la Chiesa giunge a quello che è uno degli obiettivi, alla statura perfetta di Cristo nel suo corpo terreno. Quando ciascun credente funziona, il corpo di Cristo è forte, forte e sano, e sarà una testimonianza per il mondo. Infatti, quando i credenti si servono l'un l'altro, si dimostrano cura, si dimostrano interesse, cresce che cosa? La loro comunione, la loro amicizia, il loro affiatamento, il loro volersi bene. Questa è una testimonianza per il mondo, perché il mondo non sa cosa significa volersi bene. Al contrario, se il corpo non segue Cristo come deve, la visione che il mondo ne trae qual è? Sicuramente è distorta, non è quella che dovrebbe ricevere. E la Chiesa ne è indebolita, ma come abbiamo visto domenica scorsa, il problema è che il Signore è screditato in tutto questo. La crescita nella Chiesa non è un fatto di organizzazione, non è una società la Chiesa. Infatti il problema è che la crescita della Chiesa è un fatto di condivisione, condivisione della vita in comune, condivisione dei compiti del corpo. È necessario per tutti i cristiani, è necessario per tutti i cristiani stare attenti proprio a questo, al pericolo dell'individualismo nel servire il Signore. Perché siamo chiamati ad avere questa vita comune, questa condivisione, non a vedere solo i nostri interessi. Purtroppo l'individualismo è un atteggiamento comune nel mondo e che in qualche modo entra anche nella Chiesa e porta dei malori all'interno del corpo, e se non viene evitato porterà anche delle gravi malattie. La malattia che cos'è nel corpo? È un'interruzione di dialogo tra un organo e l'altro. La malattia di fatto è una disarmonia, cioè qualcosa che non funziona bene, non c'è più una comunicazione tra qualcosa e l'altro. E questo ci segnala che si è interrotto qualcosa, qualche equilibrio si è perso, qualche collegamento si è interrotto, il processo di crescita è fuori controllo. Le malattie così avvengono. Un tumore cresce in questo modo, una crescita di cellule fuori controllo, che al di là della comunicazione con le altre cellule. Nessuno gliel'ha chiesto, lo fanno per conto loro. E questo fa perdere la coesione. E si procede in un modo disordinato. E allora una parte del corpo cresce, una parte no, una parte resta a livello infantile, un'altra matura, ma non è questo il progetto della Chiesa. La crescita riguarda il corpo intero, non una manciatina di persone. Noi siamo molto bravi a demandare, ma a questo ci pensano gli anziani, a questo ci pensano i diaconi, a quest'altro ci pensa quell'altro gruppo. Una Chiesa in sinergia è coinvolta, tutta. Ognuna secondo quello che può dare, ognuno secondo i doni che ha ricevuto, ognuno secondo il dono, secondo l'intensità del dono che ha ricevuto. Ma non si estranea dai servizi e dall'attività della comunità, tutti sono coinvolti. Magari in una piccola parte, ma tutti sono coinvolti, interessati, connessi. La crescita riguarda il corpo intero. Ma non riguarda l'aumento delle dimensioni della Chiesa, anche se quella è un risultato auspicabile. Piuttosto si focalizza sulla sua crescita spirituale, questa è la cosa importante. E siccome i credenti operano nel corpo per mezzo della grazia di Dio, secondo la misura che Dio gli ha concesso, quando compiono quella misura lì, la Chiesa cresce in modo appropriato, non deve strafare. Ognuno ha un compito e lo deve portare a compimento nel migliore dei modi. Il Signore non gli chiede di più. Quando ognuno fa il proprio compito, la Chiesa cresce e vola. Invece si arresta la crescita quando non esercitiamo il nostro dono o non permettiamo a qualcun altro di farlo, per gelosia, per contesa, perché non ci va. I nostri comportamenti sono determinanti, le nostre scelte sono importanti, perché influenzeranno tutto il corpo. Al versetto 15 l'Apostolo Paolo afferma che la verità è l'elemento basilare della crescita verso Cristo. Cresceremo sani e forti solo se saremo dipendenti dal Signore, come abbiamo visto stamattina, e fedeli al suo insegnamento. I falsi insegnamenti, ce ne sono tanti, la confusione dilaga e molti credenti sembra che non abbiano discernimento nel distinguere la verità dall'errore. È un po' come queste notizie fasulle che girano sulla rete, su internet. Non c'è più modo di capire qual è la verità e qual è la falsità se non conosci la verità. Il corpo di Cristo ha questa responsabilità di conoscerla, la verità. E allora quando noi non la conosciamo, quando siamo confusi, succede che prendiamo decisioni sbagliate, che i nostri ragionamenti sono svianti, che la nostra comprensione della parola di Dio è superficiale, e allora c'è un impegno scarso, un impegno vuoto, perché non abbiamo capito, non stiamo facendo quello che il Signore ci ha chiesto. E spesso i credenti si lasciano trasportare da questa cultura del mondo, si lasciano controllare dalle emozioni, sminuiscono di fatto la parola di Dio, anche se magari a parole non vogliono, perché non la applicano più alla propria vita, perché hanno nella mente tante di queste situazioni, di queste decisioni sbagliate che lo portano fuori strada. Cosa c'è adesso nella nostra società? La ricerca del benessere, il piacere di se stessi, l'esperienza personale al di sopra di ogni cosa. E tutto questo sta mettendo l'uomo al posto che invece spetta a Dio, al Signore, e mette le persone in una situazione tale di totale disinteresse degli altri. L'uomo è al centro, tutti gli altri sono al suo servizio. Questo è il modo di pensare del mondo. Non dovrebbe essere nella Chiesa, anche se questo in qualche modo entra. Il discernimento o anche il giudizio sono parole che non si sentono più, hanno una connotazione negativa nella nostra società, perché discernimento vuol dire giudicare, vuol dire questo è giusto, questo è sbagliato, è una parola che non ci piace, toglila, non è politicamente corretta. Tuttavia, il discernimento è il segno ultimo della maturità spirituale. Se noi non abbiamo discernimento spirituale, non stiamo maturando in Cristo. Tutti insieme abbiamo il dovere di alimentarci della parola di Dio per ricevere quell'energia che è indispensabile al corpo, per tenerlo insieme, per crescere, per testimoniare Cristo al mondo nella verità. Il corpo deve crescere, sennò qualcosa non funziona. E tutti noi abbiamo la responsabilità di fare la nostra parte, con impegno, perché l'Apostolo Paolo, quando scrive ai Colossesi, dice che tipo di impegno lui metteva. Dice, io, Colossesi 1,29, a questo fine mi affatico, combattendo con la sua forza che agisce in me con potenza. A questo fine mi affatico, è faticoso questo lavoro. Quello di impegnarci richiede fatica, richiede sacrificio. Ma non dobbiamo combattere con la nostra forza, perché il Signore ce la dà. L'energia che ci viene richiesta non viene da noi, ci è fornita da Cristo, per fede, avendo fiducia che la crescita e la maturità spirituale dei credenti hanno la fonte in Lui, non in noi. Sono sotto la sua direzione, non sotto la nostra. E così questo risultato di questa crescita, di questa maturità, insieme alla coesione, ci porta a un terzo requisito, che è mettere in pratica queste due cose, la condotta della Chiesa. Infatti nel versetto 16 dice per edificare se stesso nell'amore. Cosa c'entra l'amore con la condotta? C'entra. Quando Paolo parla di edificazione, qui in questo passo, non sta parlando di un edificio, ma di un corpo, e quindi si sta riferendo ad una progressione di maturità che capisce, comprende la parola di Dio, la impara e la mette in pratica. Mette in pratica l'amore di Dio nella propria vita. Quindi possiamo dire che la Chiesa si edifica tramite l'amore. Neanche tanto. Potremmo dire meglio, la Chiesa tramite l'amore di Dio viene istruita ad amare, a fare il bene, perché dipendiamo da Dio. Non è la Chiesa in se stessa che ha amore. Giovanni 15,10 dice, riporta le parole di Gesù: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Se osservate i miei comandamenti, allora dimorerete nemmeno voi. Questa è una condizione essenziale. Non possiamo parlare di amore se non prendiamo in seria considerazione la nostra obbedienza a Cristo, se no rimangono parole vuote. Non che l'obbedienza sia il mezzo per raggiungere la salvezza o per acquisire dei meriti davanti a Dio, no, ma è necessaria per crescere, è necessaria per vivere in comunione con Lui, quello sì. Sempre le parole di Gesù riportate da Giovanni al capitolo 14 al versetto 15 dice: se voi mi amate osserverete i miei comandamenti. Chiaro, molto chiaro. L'essenza dell'amore cristiano è fare la volontà di Dio. E questa è l'unica risposta che dimostra che abbiamo un cuore rinnovato da Cristo. Non c'è un obbligo, non c'è una forzatura, c'è solo, come ha detto, ricordato Amleto stamattina, c'è la gratitudine, il desiderio di rispondere a quello che Dio ha fatto per noi. E l'amore nella Chiesa si manifesta in maniera pratica, nella cura e nell'interesse i credenti hanno l'uno per l'altro. Primo Giovanni 4,20 dice: se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi ama Dio ami anche suo fratello. Vedete che l'amore per i fratelli è sullo stesso livello dell'amore per Dio. Perciò tutte quelle volte che leggiamo gli uni gli altri, amatevi gli uni gli altri, perdonatevi gli uni gli altri, aiutatevi gli uni gli altri, pregatevi gli uni gli altri, ce ne sono tanti. Non è semplicemente mangiare insieme all'agape, non è semplicemente salutarci e dire come stai, ma è molto, molto, molto di più. Amare gli altri non è una questione di formalità, di buona educazione, ma è proprio di implicare la nostra vita l'uno con l'altro. L'amore che il Signore vuole è un genere d'amore pratico e personale e si esprime così, da un individuo all'altro e in modo visibile. A volte, ma io ti voglio bene, lo sento, sì, ma se non lo dimostri io non lo so. La Chiesa riunita è il luogo dove noi possiamo dimostrare cura l'uno per l'altro, dove possiamo dare amore tangibile, dove le nostre relazioni possono crescere. E l'amore è presente quando i cristiani stanno insieme per servirsi l'un l'altro. E si dimostra questo amore quando facciamo dei sacrifici personali che ci costano qualcosa per andare incontro ai bisogni dell'altro fratello o dell'altra sorella. E si mostra quando rinunciamo ai nostri diritti. Questa è una cosa grandiosa. Quando rinunciamo alle nostre ragioni. Abbiamo ragione, ma io per amore di Cristo ci rinuncio. Quando lasciamo perdere le nostre rivendicazioni per amore di Cristo, non per amore di fratelli, per amore di Cristo prima di tutto, poi per l'amore per i fratelli. Perché guardate che tutto quello che viene fatto dai credenti per i credenti o edifica la Chiesa oppure la distrugge. Non è che c'è una via di mezzo. Satana usa proprio queste strategie per indebolire le chiese, mettendo conflitti tra le persone, conflitti che poi non si risolvono. Quelle sono le strategie migliori di Satana. Molti credenti si lasciano dominare dalla litigiosità, dall'animosità del loro carattere. E così quando, ho detto molti in genere, ma ci siamo messi tutti, a chi è che non è mai stato agitato e si è animato proprio da una discussione o da qualcosa che non gli è andato bene. E così quando ci sentiamo feriti, crediamo di avere diritto di vendicarci. Non ci uccidiamo, però possiamo usare la critica, possiamo arrivare a mentire, possiamo creare divisioni, ci possiamo alterare, possiamo fare scatti d'ira, possiamo andarcene dalla Chiesa perché ci sentiamo feriti, perché abbiamo subito un torto, secondo il nostro punto di vista. Però voglio dirvi una cosa: nonostante la pericolosità di questi conflitti tra i fratelli, queste hanno la loro utilità. I conflitti hanno la loro utilità, perché provano quanto noi veramente cerchiamo profondamente il nostro amore per Cristo. Se noi amiamo Cristo, affronteremo i conflitti nel modo biblico, nel modo che Lui ha piacere. Noi dobbiamo provare a vedere i conflitti come delle opportunità per ubbidire a Dio, per crescere nell'amore e per insegnare agli altri ad amare Cristo come desidera, nel modo in cui noi ci comporteremo davanti al conflitto. Perché più ci sarà distanza, più le divergenze sono lontane, più sarà importante non metterci impegno, ma confidare in Dio, nello Spirito Santo, affinché ci renda capaci di mostrare amore a quelle persone lì con cui siamo in conflitto. Non solo sarà una crescita per noi, sarà una crescita anche per chi sarà accanto a noi. Perché non c'è niente di sbagliato se i credenti non sono d'accordo tra di loro, se cercano di stabilire le proprie ragioni. No, non c'è niente di sbagliato, specie se le discussioni sono giuste, nei binari giusti. Quello che è sbagliato nei conflitti è quando manca l'amore. Quelli che sfociano nella rabbia, quelli che sfociano nell'amarezza, quelli che in cui manca il perdono, quelli sono i conflitti sbagliati. Spesso i motivi delle contese tra i credenti sono solo carnali, caratteriali, non c'entra niente l'onore di Dio, i suoi interessi, io sto mantenendo la verità, no, in verità stiamo mantenendo il nostro orgoglio. Quando manca l'amore, il conflitto porta a disastro, perché il vero amore unisce, perché l'amore, come dice l'Apostolo Pietro, copre ogni sorta di offese, di ferite, di fastidi, di disappunti, che tutti noi causiamo e riceviamo. Perché? Lo sapete bene perché. Primo Pietro 4,8, soprattutto, inizia la frase con questo avverbio, soprattutto, abbiate amore intenso, non un amore così, sufficiente, intenso, gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Questo non significa che l'amore deve ignorare o cancellare il peccato se non viene evidenziato, se non viene corretto. Il fatto di coprire sta a significare di non serbare rancore, di non affrontare questo conflitto con il rancore, con la rabbia, ma con l'amore. Perché se noi restiamo attaccati alle ferite, ai torti subiti, noi non risolveremo mai un conflitto. L'amore, come dice l'Apostolo Pietro, non si scaglia sui fratelli per distruggerli, si rifiuta invece di ricordare le ferite che hanno preso, che hanno ricevuto, le offese, sceglie di perdonare. L'amore di Cristo ci libera veramente dal peccato e ci fa comprendere, questa è una cosa importante, ci fa comprendere le debolezze dell'altro e mette ogni cosa nella giusta prospettiva, perché nessuno di noi è perfetto, guardate, non è una parola, una frase fatta, nessuno di noi è perfetto, siamo dei peccatori, perdonati dal sangue di Cristo, ma continuiamo ad essere dei peccatori. Tutti noi possiamo deludere qualcuno. Quando noi diciamo a una persona, mi hai deluso, avevi una prospettiva sbagliata di quella persona, perché quella è una persona, in quanto tale è un peccatore e può sbagliare, che tu gli dici che ti ha deluso, gli stai chiedendo qualcosa che non è nelle sue capacità. Solo una persona non delude, è il Signore. Noi tutti possiamo deludere. Allora quando entriamo in questa prospettiva, vediamo l'altra persona quando sbaglia in un modo diverso. Ciascuno di noi, dice l'Apostolo Paolo ai Romani, ciascuno di noi compiaccia al prossimo nel bene, a scopo di edificazione. Lo stile di vita dell'amore cristiano deve arrivare a rinunciare all'esercizio della propria libertà, un esercizio legittimo, perché ognuno di noi ha la propria libertà, ma dobbiamo essere in grado di rinunciarci per il bene di Cristo e per il bene degli altri. Perché quando usiamo la nostra libertà senza l'amore di Cristo è sempre distruttivo, indurisce il cuore, dà spazio all'orgoglio e all'egoismo. Questo è il risultato della nostra libertà, se non c'è amore nel nostro cuore, l'amore di Cristo. Invece ciascun credente ha la possibilità di curare un altro fratello, non superficialmente, ma nella profondità di un rapporto d'amicizia. Sempre Paolo, Romani 12,10, abbiamo studiato da poco. Quanto all'amore fraterno, siate pieni di affetto gli uni per gli altri. Quanto all'onore, fate a gara nel rendervelo reciprocamente. Nella vita cristiana ci sono solo due possibilità: o essere controllati dallo spirito o essere dominati dalla carne. Paolo mette in contrasto queste due realtà molto spesso. E la crescita verso la perfetta statura di Cristo si ha solo quando siamo spirituali, solo quando camminiamo nello spirito, solo quando siamo ricolmi di spirito. Quando invece ci comportiamo in maniera carnale, noi ostacoliamo la nostra crescita e quella del corpo intero, del corpo terreno di Cristo. Perciò arriviamo alla conclusione di queste considerazioni dicendo che la crescita di una Chiesa santa, che è fondata sulla parola di Dio, è il risultato dell'impegno di tutti i doni spirituali da parte di ciascun membro del corpo. Una Chiesa fedele è una Chiesa il cui frutto visibile è la sua coesione, è la sua crescita ed è la sua condotta nell'amore. Perciò se siamo entrati stamattina pensando di essere degli spettatori della domenica, dico adesso entro, ascolto e me ne vado, se pensiamo di poter fare a meno del sostegno degli altri credenti, se crediamo che la Chiesa sia solo un fatto tra noi e Dio e non tra le persone, stiamo camminando su una strada chiusa che non porterà da nessuna parte. Invece come credenti abbiamo una grande responsabilità: manifestare la gloria di Dio al mondo, perché se mai il mondo potrà afferrare questo messaggio della salvezza sarà solo attraverso la Chiesa. Paolo, quando dice ai Colossesi 1,27, dice: Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Perciò abbiamo una grande responsabilità. Le persone devono poter vedere Cristo in noi, nell'unità che manifestiamo, attraverso la nostra maturità, attraverso l'amore che dimostriamo nelle nostre relazioni. Più siamo maturi, più possiamo far risplendere Cristo nel mondo. Ma, l'ho detto, lo ripeto però, ma siccome i credenti maturi e ben equipaggiati non sono il risultato dei nostri sforzi, ma il risultato del nostro rapporto con Dio, ne consegue che il nostro compito principale è obbedire in sottomissione a Dio, a Cristo, e pregare costantemente affinché possiamo essere usati dal Signore per la sua gloria. Questa è la preghiera per la nostra comunità stamattina. Vorrei continuare a pregare insieme e termino così. Padre, grazie perché tu ci hai chiamati ad essere tuoi figliuoli, ci hai dato dei doni perché appartenessimo al tuo corpo terreno, perché la tua gloria, Signore, possa essere dimostrata al mondo e perché tu ci ami e vuoi farci vedere come in cielo un giorno, Signore, le cose andranno, in cui le relazioni saranno solo e soltanto derivanti dal tuo amore, la tua luce illuminerà ogni cuore, non ci sarà più il male, e dove l'amore per i fratelli sarà qualcosa di naturale, di spontaneo. Ma già adesso sulla terra, anche se con sforzo, con sacrificio, noi possiamo assaporare queste benedizioni, Signore, quelle di un corpo in cui i membri si amano l'un l'altro perché sono amati da Cristo. Veramente, Signore, è un mistero grande come questo possa accadere, ma tu l'hai permesso, e allora la nostra preghiera per noi individualmente, ma per noi come Chiesa, è proprio questa, che quest'anno possiamo maturare queste benedizioni, maturare questo aspetto. Se prima non l'avevamo fatto o non ci eravamo riusciti, Signore, dacci la forza di riprovare, di non darci per vinti, di non uscire sconfitti da qualche conflitto che non abbiamo risolto, ma darci la forza e l'energia di ricominciare, di rifare, ricercare connessioni e comunicazioni, Signore, che forse avevamo perduto. Dacci proprio, Signore, di sperimentare questa comunione, questa coesione. Aiutaci a crescere in te e possiamo, Signore, veramente essere luce in questo quartiere, luce in questa città. Grazie, Padre, per la tua parola, nel nome di Gesù. Amen.